In questa puntata,
come dare bonus ai collaboratori,
come utilizzate la vostra inbox,
come iMacros mi ha salvato la vita,
web browser e privacy,
e un aggiornamento sul lancio di SEO OK.
Diario di due imprenditori digitali.
Il podcast dove condividiamo le lezioni che impariamo strada facendo, ragionando insieme per far crescere i nostri business online utilizzando il digitale.
Un dietro le quinte in cui vi raccontiamo la nostra avventura di business online. Gioie e dolori, successi e fallimenti, obiettivi e risultati.
Sono Daniele Besana di WPOK.it, servizio di supporto WordPress ad abbonamento, prezzo fisso e risultato garantito per piccole aziende e professionisti.
Sono Marco Gatti di PresentazioneAnimata.it, un servizio di video animazioni professionali che ti aiutano a far comprendere meglio il tuo prodotto e il tuo servizio.
Aggiornato ogni due settimane di venerdì.
Ciao Daniele, come stai e dove sei?
Ciao Marco, sono sempre ad Amsterdam, siamo nel vivo dei preparativi per il matrimonio che oramai sarà tra poco più di un mese. Abbiamo trovato un ristorante e stiamo finalizzando l'affitto di un locale dove potremo fare un po' di festa. Tu Marco?
Daniele, io sto registrando dallo studio casalingo, penso che sia la prima volta che registro da casa. Le cose extra lavorative vanno abbastanza male. Qualche problema familiare che sta prendendo tutte le risorse possibili e immaginabili, però niente di grave, andiamo avanti.
Ricordiamo che Marco ha tre studi, ha lo studio mobile, lo studio casalingo e lo studio dell'ufficio.
Ma no, in realtà sono due perché lo studio mobile è anche quello che uso in casa. È il portatile e cambia solo la postazione dove mi sento.
Andiamo con i ringraziamenti.
Daniele, abbiamo ricevuto una recensione su iTunes, era qualche puntata che i nostri digimprenditori non ci lasciavano recensioni, Davi Pet. Daniele e Marco hanno la rara capacità di unire l'anima geek che tutti noi imprenditori digitali abbiamo e lo spirito imprenditoriale, che invece spesso manca. Un bel viaggio da cui trarre molti spunti e consigli davvero utili. Continuate così. 5 stelle, grazie. Ragazzi, fateci sapere le vostre opinioni sul podcast, ci aiutano ad andare avanti, ci aiutano a creare anche cose nuove, ne parleremo perché, Daniele, questa è l'ultima puntata del nostro primo anno. Ai primi di giugno compiamo un anno dei Digi Imprenditori.
Torta virtuale con su una candelina.
La prossima puntata parleremo un po' di questa esperienza del primo anno, che cosa ci ha portato, le impressioni che abbiamo avuto. Andiamo avanti con i ringraziamenti.
Sì, volevo ringraziare i nostri digi imprenditori che si sono uniti nel gruppo Telegram. Sono state due settimane intense perché abbiamo parlato di diversi argomenti. Abbiamo parlato di ridirigere domini su pagine esistenti, quindi una domanda di Odra in tema SEO. Abbiamo parlato di come pagare i bonus ai collaboratori. Abbiamo parlato di CRM per associazioni non profit. Abbiamo parlato della certificazione unica quando si lavora con clienti svizzeri. Quando ho letto svizzeri pensavo clienti che non pagassero, invece no, clienti della Svizzera.
Grande community, sempre attiva, tanti spunti. Ho anche incontrato un paio di digi imprenditori in queste due settimane. E Paolo Pugni durante una corsa, la famosa mezza maratona di Cernusco sul Naviglio, dove è nato il nostro podcast. E poi ieri ho incontrato Gianluca Mariani che mi ha spiegato qualcosa, ne voglio parlare dopo perché ho capito come utilizzo male le mail.
Ringraziamo soprattutto il nostro sponsor Active Power, che è la piattaforma localizzata in italiano del servizio Active Campaign. Active Campaign è un servizio di email marketing e automation che utilizziamo sia io che Marco con grande soddisfazione. Permette di fare veramente tante cose e a livello di automazioni permette di creare funnel via email dove la prossima email viene mandata in base all'azione fatta dall'utente, se l'utente ha aperto l'email precedente, se l'utente ha cliccato su un link all'interno dell'email precedente o addirittura se è stata vista una certa pagina sul sito. Non so se avete presente quando andate a vedere un prodotto su Amazon e il giorno dopo, se non avete comprato, Amazon vi manda l'email dove dice: ah, hai visto questo prodotto, allora ti potrebbe anche interessare quest'altro. Queste cose si possono fare con una piattaforma come Active Campaign. Active Power offre supporto tecnico in italiano, dall'Italia via ticket, chat telefono, gruppo Facebook, fatturazione dall'Unione Europea e non dagli Stati Uniti, quindi semplifica un po' la parte amministrativa, e per i nostri digi-imprenditori c'è un 10% di sconto per il primo anno utilizzando il coupon digi-imprenditori.
Proprio parlando con Gianluca, anche lui sta migrando ad ActiveCampaign perché gli permette di fare tutta una serie di automazioni che gli semplificano la vita. Daniele, come sono andate le 2 settimane precedenti?
A livello di obiettivi, come primo obiettivo avevo quello di completare la nuova area utente per i clienti WPOK. Una di queste attività che mi era partito un embolo, ci ho dedicato 2 giorni in modo intenso. Dopo questi 2 giorni mi sono fermato e ho detto ma sto andando nella direzione giusta? E da lì ho accantonato il progetto e quindi non ho fatto nulla. Però in realtà è solo posticipato perché è una cosa su cui voglio tornare a lavorare e mi sono venute un po' di altre idee per rendere l'area utente più facile da utilizzare e anche più efficace, perché è il punto di contatto tra i clienti e il servizio che offriamo. Secondo obiettivo era creare la pagina di vendita per il servizio Se OK, e qui mi do un win, siamo al 90%, nel senso che la pagina, il servizio è definito. Sto parlando con Valerio, il mio partner in questo progetto, per fare un po' di correzione e aggiustamenti, quindi siamo in fase di revisione. Tu Marco?
Daniele, un obiettivo era quello di aprire il canale Instagram. Il canale è stato aperto. Cari digi imprenditori, aprite Instagram e cercate presentazioneanimata.it, è tutto attaccato. Stiamo incominciando a popolarlo, a caricare su qualche video. Ancora presto per fare delle conversioni, ci vuole il suo tempo. E così chi si iscrive potrà vedere quello che produciamo, tutti i video che facciamo, veramente molto carini. Secondo obiettivo era il sito dedicato alle whiteboard in inglese e spagnolo. Obiettivo centrato al 4%. Il sito in inglese è pienamente funzionante. Abbiamo messo tutti gli add-on che vanno messi. È un sito fatto con ClickFunnels. Però abbiamo integrato adesso la chat, abbiamo integrato il You Can Book Me, abbiamo attivato il numero di telefono dedicato. Mi manca la versione in spagnolo, volevo partire con l'advertising online, proprio non ho avuto tempo perché queste 2 settimane, come dicevo l'altra volta, sono stato tanto in giro, tanto all'estero e ho avuto qualche problema in ufficio di carenza di personale e quindi tutto il mio obiettivo di lavorare on the business per sviluppare cose nuove, sono dovuto ritornare in the business a seguire trattative clienti proprio per carenza di personale. A un certo punto un giorno eravamo al 30% di forza lavoro. Settimana prossima le cose sicuramente miglioreranno e quindi avanti tutta.
Capita, purtroppo per chi come noi arriva da un ruolo operativo è molto facile ricadere a lavorare in the business. Capita anche a me, purtroppo credo che siano fasi transitorie su cui c'è poco da fare. O forse meglio così, perché se c'è un problema, tipo una carenza di personale, perlomeno siamo in grado di tornare a fare parte del lavoro, altrimenti saremmo magari alla canna del gas.
Assolutamente sì, con tanta fatica, perché anche quelle operazioni che non sei abituato a fare continuativamente devi riguardare, ma soprattutto sì. Nelle trattative, andarsi a vedere tutto lo storico, quello che è stato fatto col cliente, non avendolo seguito, ci voleva del tempo. E poi, come tutte le volte che riprendo qualcosa, novità, si cambia qualcosa, sempre si aggiorna, si migliora, si va a migliorare l'efficienza e quindi i miei non saranno contenti quando stiamo cambiando qualche procedura.
Passiamo nel vivo di questo episodio. Marco, a cosa hai lavorato in queste 2 settimane? Che cosa ci racconti di bello?
Ho lavorato poco nelle cose nuove, ma quel poco molto concreto. Ho avuto questa bella chiacchierata faccia a faccia col nostro digi-imprenditore Gianluca Mariani. Ho scoperto come sbaglio a usare le mail. Ho visto come le utilizza lui, nel senso che io ancora utilizzo le mail come si utilizzavano quando ho iniziato a usare internet nel 1996. Cosa si usava allora? Eudora per gestire le mail. Sono rimasto a quei tempi lì. Ho visto come lui utilizza la Gmail e mi sa di essermi perso tutta una serie di aggiornamenti. In particolare, parlando di inbox zero, la mia inbox zero è un inbox di messaggi non letti. Io in realtà lascio tutti i messaggi nella inbox e quelli che vengono eseguiti, letti o finiti, li metto come non letti. In realtà esiste l'opzione archivia, perché andrebbero archiviati quei messaggi, cioè nella inbox devono rimanere solo i messaggi da fare. Se tu li hai letti, rimangono letti, se no sai che sono nuovi. E poi c'è questa opzione Gmail di posticipa, per cui tu leggi un messaggio, dici no, questo lo faccio lunedì, lo faccio martedì, e puoi fare posticipare, e questo ti svuota la inbox. Questo è il vero inbox zero. In realtà io lascio tutto nella inbox e fatto e non fatto è letto o non letto.
Faccio anche io così. Il Mariani li archivia. Quando hai processato l'email, archivi.
Quando hai processato l'email, archivi. E quindi nella inbox rimangono solo quelle mail che tu devi processare. Se la mail la guardi e dici non la processo adesso, la processo oggi pomeriggio, la processo nel weekend, la processo fra un mese, c'è la funzione posticipa, per cui entrano in un altro calderone e ritornano nella inbox quando tu gli dici di tornare nella inbox.
Ok.
Quindi l'inbox zero è questo, da quanto ho capito, mentre il mio era non letti zero. non letti zero. Ma tant'è vero, Daniele, che io ho avuto una serie di problemi per cercare su Android un client di posta. E lo stesso Gmail non c'ha l'opzione, perché tu quando guardi la mail, automaticamente ti viene non letta. Siccome almeno io sono incasinatissimo, c'è sempre 100.000 cose. Io magari guardo la mail, poi mi arriva la telefonata, poi arriva il collaboratore e mi chiede un'altra cosa e poi magari mi dimentico quella mail. Quindi se la lascio non letta, poi me la perdo perché è come se fosse stata fatta. Ok? E quindi ho sempre cercato un client che mi desse l'opzione di mettere non letta, ma quando io clicco. Ho sempre cercato un client che avesse l'opzione manuale per mettere la mail come letta e non che lo facesse in automatico. Sulla Gmail via browser lo puoi fare, ma sulla Gmail app no. Cioè tu appena entri è non letta. Siccome poi dopo capita la distrazione, arriva la telefonata, arriva una notifica eccetera eccetera, il rischio è di lasciarla non letta, e nel modo in cui la utilizzo io, ma ho capito che la utilizzi anche te, non letta vuol dire processata.
Non letta vuol dire da processare.
Daniele, sono KO. Non letta se vuol dire, cioè, la mail è letta perché l'hai aperta, però magari non l'hai processata perché è arrivata la telefonata, arriva un figlio con un compito da far vedere, per mille motivi, poi ti dimentichi e te la perdi. Quindi in realtà in quest'altro modo che mi ha spiegato Gianluca, e nella inbox rimangono tutte quelle che devi processare. Se l'hai letta vuol dire che comunque l'hai letta. E quindi non è nuova, ma tu un occhio ce l'hai dato. Però rimane nella inbox e quindi è da processare, sia che sia letta o non letta. Daniele, e valuta anche te questa cosa delle mail, perché secondo me i nuovi client, le nuove opportunità che danno i client permettono di fare qualcosa in più rispetto all'utilizzo eudoresco. Che a questo punto non faccio solo io, ma facciamo in tanti.
Anch'io ho questa cosa che se guardo sul cellulare col client di Gmail, poi clicco, oramai clicco praticamente in automatico, c'è l'icona per segnare l'email come non letta, quindi o la cancello se è una cosa che non interessa, o la lascio aperta se non devo fare niente, se invece devo fare un'operazione che devo fare poi al computer, la segno come non letta. Però ecco, non è la funzionalità giusta. Invece uso il label per separare email diverse.
Ma tu separi nel senso che ti compare il label?
Di solito lavoro dentro nel label. Cioè invece di stare in posta in arrivo...
Sì, vai in label e vedi tutte quelle di...
Mi sposto nel label e così ho la view.
Ma tu vedi... Quando clicchi il label, vedi sia in entrata che in uscita o vedi solo la inbox?
Vedo la inbox e le mie risposte se ho risposto alla conversazione.
Ok, però a sto punto il discorso di inbox zero che facevamo prima non lo vedi in questa label. Perché la label ti prende tutte le mail, indipendentemente se sono in inbox, in archivio o in qualsiasi altro folder che tu gli hai detto di fare. Il discorso di avere l'inbox tendente allo zero vuol dire che tu, se ogni giorno ricevi più o meno 50 mail, sai che ogni giorno devi processare più o meno 50 mail. Okay? Magari qualche giorno ne fai di più, qualche altro ne fai di meno, però più o meno devi avere un bilancio tra le mail in entrata e le mail che tu processi. Perché se hai sempre più mail in entrata di quelle che processi, alla fine non arriverai mai all'inbox zero. Questo è ovvio. E poi l'inbox zero ti dà una, come dire, una soddisfazione, come di aver completato qualcosa, aver finito la torta. Il fatto che lui aveva aperto questa inbox e vedevo solo 5 mail, gli diceva: ma scusa, ma tu non ricevi mail? E lui mi ha detto: no, guarda, le sposto in archiviato, mai le ho fatte, non mi servono più. Cioè, se mi servono, cioè, c'è l'archivio, come quando archiviamo le cose normalmente, ok? Cioè, l'archivio è tutto quello che in teoria non serve nella fase corrente, se in futuro potrebbe servirti lo puoi andare a recuperare.
Allora, ho capito una cosa. Quando io applico la label, per esempio WPOK finisce nella label WPOK. Nel filtro io ho messo di ignorare l'inbox, applicare direttamente la label. Quindi io non le vedo nell'inbox. Però se archivio un'email, continuo a vederla nella label, quindi questa configurazione non va bene per fare quel lavoro lì. Cioè dovrei smettere di... vuoi far arrivare tutto nell'inbox, però vuol dire avere dentro email diverse, roba privata, roba lavorativa, tutto mischiato, e poi lì andare a fare questo lavoro di archiviazione.
Il problema che avevo posto a Gianluca è che è vero che la puoi risolvere con diverse email separate, gestite da, tipo da Gmail separate, però... tu ogni volta devi fare lo switch. Questo cosa vuol dire? Che se anche in fase di focus, se io mi focalizzo oggi sulle sulle video animazioni, sono focalizzato, ho aperto la mail delle video animazioni, vado avanti tutto, se ho un messaggio urgente da un'altra parte, lo vedo magari in ritardo, quando vado a switchare sulla mail privata, per esempio. Non lo so, è anche vero che c'è gente che ti dice: tu le mail le devi aprire solo una volta al giorno, le processi e le guardi solo una volta al giorno. Non sono ancora arrivato a questo livello, non so se ci arriverò, anche perché nelle vendite ti insegnano che tu prima rispondi al cliente, più alta è la possibilità di prendere l'ordine. Cioè, e quindi le due cose cozzano l'una con l'altra.
Sì, sì, di solito io lavoro nella label di WPOK, perché è il progetto principale, quello dove appunto arrivano anche richieste urgenti, e ogni tanto mi faccio il giro nelle altre label per dare un'occhiata a vedere quali sono le altre email. Cambiare account Gmail sarebbe un passaggio in più, anche se comunque puoi avere più account già collegati, non devi stare a autenticare su tutti.
Scriveteci, info@digimprenditori.it, date una mano a questi due poveretti di digimprenditori.
Manco l'email sappiamo usare.
E neanche sappiamo usare la mail. La nostra reputazione è caduta in basso.
A puntata registrata abbiamo deciso di salvare la faccia chiedendo direttamente al Shur Mariani come gestisce lui la mail e cosa fare quando si hanno più caselle da controllare. Gianluca, a te la parola.
Ciao Daniele, la mia gestione delle email è una mia personale interpretazione della metodologia Get Things Done, anche chiamata GTD, mista da altre metodologie di organizzazione che ho studiato nel tempo. Quindi, partiamo dal presupposto che, per come l'ho sempre intesa io, inbox zero significa inbox con dentro zero email, non inbox con dentro 100.000 mail di cui zero non lette. Raggiungere la inbox zero è veramente difficile, ma se ci si riesce, i risultati a livello di organizzazione e di gestione personali sono veramente tanti. Ora, per venire alla tua richiesta, un'email può sfuggire dalla inbox, quindi essere direttamente archiviata, solo se su quella particolare email non ci dovrai mai fare niente. Ad esempio, io ho impostato tramite filtro l'archivio automatico per tutte le email di notifica dei backup riusciti, perché tanto se è un backup ed è riuscito non devo fare nulla. Ma su quelli in cui vi è un errore, l'email deve necessariamente finirmi in inbox, perché se il backup è fallito, ovviamente devo fare qualcosa. L'oggetto delle due tipologie di notifica è chiaramente diverso, così posso differenziarle quando arrivano e nel caso filtrarle. Nel momento invece in cui si usa l'etichetta per categorizzare le email, ad esempio per capire quali mail arrivano da un dominio o da un altro, e su questo ti ricordo anche che se hai la versione a pagamento di Gmail, quindi con tuo dominio personalizzato, puoi anche evitare straniere direct e collegare quanti domini vuoi, avendo la certezza dell'arrivo istantaneo delle email senza fare redirect da un servizio di posta ad un altro. Ma vabbè, comunque, se devi categorizzare per capire quali email arrivano da un dominio o da un altro, allora su un'email ci devi lavorare. Allora, se su un'email ci devi lavorare in qualche modo, la etichetti per categorizzarla, ma non l'archivi e la lasci in inbox. È vero che facendo così mischi varie attività, ma alla fine sono sempre poche mail ed è tutto in un unico posto, e se riesci a fare lo switch mentale, i risultati ne avrai tantissimi. Una volta che un'email ce l'hai nell'inbox, questa può avere solamente quattro strade. Prima strada, se è spam o di non interesse, la si cancella o la si segnala come spam. Seconda strada, se decidi di farla nell'arco della giornata lavorativa, allora la lasci nella inbox e quando l'hai eseguito l'archivi, oppure rispondi e poi archivi, ma entro la fine della giornata deve assolutamente sparire. Terza strada, non puoi farla nell'arco della giornata lavorativa per qualsiasi motivo, perché per esempio è reputato che devi fare altro di più urgente. In questo caso la posticipi con la nuova funzionalità di G Suite o di Gmail a quando sai che potrai gestirla, così sparisce dalla inbox e riapparirà magicamente quando sai che potrai gestirla. Quarta ed ultima strada, non puoi farla subito perché devi aspettare che qualcun altro faccia qualcosa. Allora in quel caso inoltri l'email a questa terza persona e poi la posticipi di un tempo che desideri di attesa che questa terza persona dovrebbe rispondere. Se la persona ti risponde, riapparirà in inbox direttamente e poi diverrà una tua decisione se farla subito oppure posticiparla, come dicevo sopra. Se invece non ti risponde, allora quando ti riapparirà in inbox gli mandi un sollecito e poi la riposticipi nuovamente. In ultimo, ti segnalo due cose. Se non hai Gmail o G Suite, queste cose non riesci a farle, perché con Outlook del caso non hai queste funzionalità, ma neanche con Thunderbird, per intenderci, a meno che io sappia non si può. Due, da poco, circa un mesetto, ho aggiunto anche un ulteriore aspetto. Ho letto un tuo articolo dove indicavi che ti aveva illuminato un libro di Tim Ferriss di qualche anno fa, quello che parla del lavorare 4 ore alla settimana. L'ho comprato e lo sto leggendo. Ora, è da un mese circa che G Suite lo apro 2-3 volte al giorno, alle 10 di mattina, alle 16 di pomeriggio e alle 20 di sera. Alle 10 mando gli eventuali solleciti e poi posticipo e scelgo cosa fare. Alle 16 vedo eventuali risposte e gestisco e rigestisco. E alle 20 di sera archivio quanto ho fatto durante la giornata, teoricamente tutto, e o posticipo quello che non ho fatto. Magicamente ogni sera ho inbox zero. In ultimo, ciliegina sulla torta, è bellissimo il messaggio che Gmail ti dà quando raggiungi inbox zero. Sul cellulare ti fa proprio sorridere. Ciao!
Beh, Daniele, tu su cosa hai lavorato?
Marco, io voglio parlare per l'ultima volta, lo prometto, del tema dei bonus per i collaboratori. Già un mio amico si è lamentato dicendo, cavolo, sono due episodi che parli di sta cosa, del profit sharing, cioè, ma perché non ti concentri su vendere di più? È vero. Però credo fortemente al discorso delle 3 P che fanno funzionare bene l'azienda. People, product e process. Product ce l'abbiamo, assistenza illimitata. Processi ci si lavora sempre, anche people ha bisogno della sua parte. Per me è una cosa molto importante perché il team è quello che poi fa funzionare operativamente e tutti i giorni il nostro servizio. La buona notizia è che sono arrivato a definire una struttura di come fare questi bonus, che detta brevemente è: alloco il 5% del fatturato trimestrale come bonus, come budget per i bonus, e questo budget viene diviso tra i collaboratori in base a una formula che tiene in considerazione il numero di ore lavorate, perché comunque i miei collaboratori sono pagati ad ore, e quindi quello è un po' la contribuzione che danno a WPOK e anche una misura di performance, di quanto effettivamente hanno lavorato. La formula tiene anche presente il loro ruolo, che di base nel team abbiamo due ruoli, esperti WordPress e il team leader. Cosa succede? Che il team leader, essendo la persona più senior, si becca di solito le rogne più grosse. E quindi magari anche se lavora meno ore, però lavora sui ticket più complessi. E quindi ha un coefficiente che tiene presente del ruolo. Il terzo parametro che utilizzo è il numero di anni di presenza all'interno del team. E questo serve a premiare chi è, fa parte del team da più tempo. Anche perché con più tempo si sta nel team, con più si diventa anche veloci a risolvere le problematiche e a lavorare i ticket. Sono soddisfatto di essere arrivato a questo punto. Ho scritto un articolo, di cui troverete il link qua sotto, dove spiego meglio questa formula e il perché di ogni punto. E ti dico, Marco, quando ho annunciato questa cosa ai miei collaboratori è stato un bel momento. È stato un bel momento perché per loro è stata una bella sorpresa, non se l'aspettavano, ne è uscita una bella conversazione e penso che alla lunga possa essere una mossa che li rende più parte di WPOK, che era poi uno degli obiettivi che mi ero posto in fase iniziale. I miei collaboratori sono freelancer, quindi hanno anche altri clienti, e il ragionamento che ho fatto io è che non li posso assumere a tempo pieno, per ora, non posso essere il cliente che paga di più di tutti, però posso essere per loro il miglior cliente, con cui lavorano meglio, che li tratta meglio, che li paga subito, che li dà dei bonus quando lavorano bene. Ecco, questa è un po' la filosofia che mi sono dato nel decidere cosa fare con People, la prima delle tre P.
Bravo Daniele. La formula è come quella della Coca-Cola, che è segreta, sai gli ingredienti ma non sai come sono mescolati?
No, è tutto spiegato nell'articolo. Tra l'altro nell'articolo ho messo anche un link a Google Sheet, quindi a un foglio di calcolo, dove se volete potete copiarvelo e modificare i parametri e vedere come funziona. No, sai perché, Marco? Perché se dovessi decidere io quanto dare a ognuno, sarebbe un'altra cosa in più che devo decidere. E invece con una formula tutti sanno come funziona e la cosa è quasi automatica. Io devo solo inserire quali sono stati i risultati di fatturato del trimestre.
Bravo, bravo Daniele, bravissimo.
Posso andare avanti nel tema delle automazioni?
Vai.
Ho avuto un grosso problema con un'automazione. È impazzita, in realtà ho sbagliato io, una di quelle cose che modifichi senza considerare bene tutte le conseguenze che vai a creare. E quindi questa automazione mi ha creato 400 fatture duplicate all'interno del nostro sistema di fatturazione Xero. A quel punto ho scoperto che Xero non ha la possibilità di cancellare, di semplicemente selezionare e cancellare un blocco di fatture. Ho contattato il supporto di Xero, molto prontamente mi ha detto che non è possibile farlo e loro non sono autorizzati, non possono cancellare fatture per motivi legali all'interno dell'account del cliente. Quindi mi hanno detto, guarda, la cosa che devi fare è uno a uno entrare e cancellare. Anzi, non puoi cancellare, devi fare un'operazione che si chiama void. Puoi annullare la fattura, ma non puoi proprio cancellarla. E che mi sono preso male, Marco, perché 400 fatture, mettermi lì una a una a cancellarla, cioè voleva dire entrare, cioè fare tutta una serie di operazioni. Al che mi ha salvato la vita un tool, uno strumento che voglio condividere con i nostri digi imprenditori, che si chiama iMacros ed è una estensione di Chrome, ma disponibile anche per Firefox, dove praticamente puoi registrare delle operazioni che fai su una pagina web. Quindi ho registrato il clicca sulla fattura, clicca di qua, clicca su cancella, si apre il pop-up, clicca su conferma. Queste operazioni, una volta registrate, le ho messe in loop, quindi ho fatto partire questo iMacros che semplicemente si è messo a cancellare una dopo l'altra, finché non si è cancellato tutte queste 400 fatture duplicate. Penso che questa sia una dei modi di utilizzare i macros più innocenti. Potrebbe permettere di creare dei piccoli bot per fare le cose più strane. Se qualcuno si trova in questa situazione dove c'è da fare un'operazione manuale molto ripetitiva, è veramente un lifesaver.
Daniele, ma il tool, cioè tu hai avuto un problema, quello delle fatture, a un certo punto ti sei posto la domanda a dire, ma cavoli, adesso come faccio a dover cancellare tutte le 400 le fatture perdendo il meno tempo possibile? Quando hai questo problema, qual è il tuo passaggio successivo? Apri Google e digiti come cancellare 400 fatture sul servizio di contabilità?
Ho iniziato a googlare come cancellare più fatture su Xero e sono finito nei forum di supporto di Xero dove c'erano diverse persone che riportavano problemi simili e insomma che si lamentavano della mancanza di questa funzione, perché Ora, Xero, grande software, stabile, funziona, però cioè, se una funzionalità non ce l'ha, non ce l'ha. Sono molto lenti a introdurre delle modifiche. Vedo che, ecco, funziona bene perché fa poche cose, ecco. Non è uno di quei software che fa di tutto di più o che ogni mese introduce delle nuove funzionalità. E quindi tante persone che si lamentavano e qualcuno aveva tirato fuori, aveva iniziato a parlare di discorsi di come automatizzare la... E quindi parlavano di soluzioni che poi sono andato a guardare, da lì ho iniziato a guardare quindi automazioni e arrivare al discorso di una estensioni per il browser, visto che alla fine è una cosa da fare sui siti web, quindi estensioni per il browser per automatizzare. Ecco, però il supporto Xero poteva dirlo, visto che sicuramente tante persone li hanno già contattati prima, poteva dirmi, guarda, utilizza un software o qualcosa, invece di dire, no, fallo a mano, cioè, thanks for nothing, come dicono in inglese, grazie per niente.
Daniele, prima mi è tornato in mente Eudora, cioè, esistono delle ere geologiche su internet in cui tu utilizzi dei software, vai avanti con quelli per una vita, e poi passi e cambi, ma sono di quei software, come dire, storici. Forse è successo qualcos'altro a livello di browser. Io ho sempre usato Firefox, ogni tanto uso Chrome perché c'è alcune estensioni particolari che trovi solo su Chrome. Utilizzo anche Opera come browser alternativo per quei siti che dove non mi richiede nessun filtro. Su Firefox ho tutti i filtri, Adblock, Ghostery. Per cui a volte dei siti non funzionano, perché vengono bloccate tante cose, e quindi Opera lo uso come browser senza filtri. Un altro mio amico mi ha consigliato un altro browser, che si chiama Brave. È un browser che è free, open source, che è basato su Chromium. Ha integrato il blocco di tutti gli annunci e di tutti i tracker dei siti web. Già integrato di per sé, non devi mettere degli add-on. Lo trovi per Windows, per Mac, per Linux, per Android, per iOS, cioè è multipiattaforma. Supporta già nativamente DuckDuckGo come motore di ricerca. Io utilizzo spesso DuckDuckGo, solo quando DuckDuckGo non mi dà dei risultati soddisfacenti, basta aggiungere nella ricerca punto esclamativo G e lui va a fare la ricerca su Google, mi dà la ricerca di Google. Quindi è un motore di ricerca che non ti traccia. E è possibile sincronizzare il browser con altri browser che hai, se lavori su più computer, se lavori su più device. E poi, essendo basato su Chromium, puoi aggiungere tutte le estensioni che utilizzi con Chrome. Sembra molto più veloce. Adesso non so se è più veloce perché essendo nuovo e non avendo tutti gli add-on, non è pesante come è diventato Firefox, come è diventato Chrome. Però è molto interessante, molto veloce, toglie tutta la pubblicità. Certo, c'è gente che vive sulla pubblicità, c'è gente che ti banna i siti perché tu hai gli filtri la pubblicità, perché vivono di pubblicità. Però l'altra cosa carina che ho trovato, perché sul mobile guardavo il programma di Crozza e mi ha filtrato tutta la pubblicità che mette la 9, ma soprattutto quando il player l'ho fatto andare a tutto schermo mi è saltata fuori la possibilità di usare il video come flottante sul dispositivo mobile, sul telefonino.
Ah, ok.
E sì, e poi mi faceva andare avanti il tutto anche se spegnevo lo schermo. Sai che su YouTube non lo fa. Sai che YouTube devi tenere acceso lo schermo, perché appena spegni lo schermo, anche se lo lasci su YouTube, non ti fa vedere niente. Sì. YouTube non lo fa, ma visto sul probabilmente usano un browser diverso, quelli di Play, di play.it, dove trovi i video di Crozza, e mi dava questa possibilità. Quindi l'ho trovato molto interessante. Adesso lo sto utilizzando come browser di default. Poi c'è tutta la gamification, quanti annunci ti ha bloccato, quanto è stato più veloce, quanta anche banda ti ha bloccato, che andava in annunci o in video non richiesti. Provatelo. è abbastanza distraction free, perché ti toglie tutte quelle cose extra che appesantiscono le pagine e soprattutto ti mandano poi anche la CPU al 100%. Ovviamente nelle note dell'episodio link al browser Brave.
Hai notato per caso anche una riduzione delle personalizzazioni? Nel senso, quando pensiamo ai tracker, ai cookie, tutte queste cose qua, c'è sempre il connotato negativo che diventi il prodotto per qualcun altro che sta cercando di marketare, però c'è anche l'utilizzo positivo, nel senso fornire un'esperienza, certi siti web forniscono un'esperienza personalizzata più per i tuoi interessi. Hai notato qualche differenza da questo punto di vista?
Allora, se vai nell'impostazione di Brave puoi personalizzare tantissimo tutti i tracker che vuoi attivare o non vuoi attivare, è fatto molto molto chiaro, molto molto preciso, per cui puoi disattivare i tracker di terze parti, tenere i tracker del sito, puoi mettere delle eccezioni, per cui io lo utilizzo invece di utilizzare la finestra anonima di Firefox, adesso utilizzo Brave. Quando utilizzi Google e sai che le ricerche sono filtrate da tutto quello che tu hai fatto, da quanto, come Google ti ha studiato, e quindi quando tu cerchi una cosa la cerco io, vediamo delle cose diverse. Daniele, lo diciamo quello che stiamo facendo per l'anno, per il compimento del primo anno?
Diciamolo.
Svegliamo i nostri digiimprenditori o li lasciamo ancora?
Diciamo che cosa abbiamo in cantiere.
Allora, abbiamo in cantiere il sito nuovo, digiimprenditori.it, che vediamo di lanciarlo per la prossima puntata per il compimento del primo anno. Attualmente la pagina dei digiimprenditori.it si ridireziona su un nuovo servizio fatto da gopod.me, in cui è possibile ascoltare il podcast da tantissimi siti: Spotify, Apple, Google Podcast, Spreaker, Overcast, Castbox, Pocket Cast, Feed RSS, ci sono tutte le puntate. C'è la funzione di share, per cui con due click si può condividere il podcast. Ovviamente non si trova solo Digiimprenditori, ma quella pagina lì è dedicata a noi. Se volete far sentire il nostro podcast a qualcun altro, facilmente, allora andate su digiimprenditori.it e poi cliccate sul pulsante share, potete condividerlo con chiunque. Daniele, cos'altro bolle in pentola?
Stiamo lavorando al progetto M, il progetto super segreto, dove vogliamo creare uno spazio per una formazione adeguata ai digiimprenditori come noi. È un servizio che avremmo sempre voluto avere, vediamo se riusciamo a crearlo e a proporlo adesso che abbiamo una community di persone che la pensano come noi.
Anche questo servizio è nato da una chiacchierata tra me e Daniele, in cui gli dicevo: Daniele, ma io ho questo problema, ma come si fa? E Daniele, che tu questo problema a un certo punto diciamo: beh, ma se nessuno l'ha risolto, vediamo di lavorarci noi, perché è possibile che questo problema lo abbiano anche tanti altri imprenditori che vogliono tenersi aggiornati. Daremo qualche notizia nel canale Telegram e ovviamente continuate ad ascoltare il nostro podcast, saprete le novità.
Per adesso niente più dettagli, creiamo suspense. Marco, però io voglio condividere i passi avanti che ho fatto con il servizio SEOK, quindi quella costola di WPOK che si occuperà di vendere sempre in modalità pacchetto, prezzo fisso, abbonamenti chiari, vendere servizi SEO. Ho fatto un sondaggio nelle ultime due settimane, i primi che ho interpellato sono i clienti abbonati di WPOK. Poi ho espanso il sondaggio l'ho inviato ai clienti non abbonati, quindi chi non ha un abbonamento attivo, però ha comprato servizi nel tempo. E infine l'ho mandato tramite WOC, quindi il nostro chatbot messenger, a quelle 400 persone che seguono il nostro chatbot. E ti dirò, la qualità delle risposte è andata scendendo, nel senso che i clienti con cui hai a che fare sempre chiaramente ti danno delle risposte di molto, molto, con molto più valore, mentre chi è interessato e segue il chatbot insomma risposte un po' più di fretta, però sono state utilissime, ci sono state tantissime informazioni utili che ci hanno aiutato a capire che cosa vogliono le persone, cosa vogliono i clienti, che cosa è importante per loro e cosa invece pensavamo fosse importantissimo, invece non lo è. Da qui abbiamo identificato due tipologie di potenziali clienti per il servizio e siamo andati ad aggiustare un po' di cose, a sviluppare sia il servizio, i pacchetti intorno a queste due buyer persona, che poi la pagina di vendita in base alle parole che hanno utilizzato loro. Quindi, digi-imprenditori, i sondaggi sono potentissimi. Se non li utilizzate già, consiglio di utilizzarli. Ci sono dei tool gratuiti. E ho utilizzato Typeform, c'è anche Google Form, che è gratuito e permette di creare velocemente una serie di domande e veramente quello che si può raccogliere inviando e coinvolgendo anche. Cioè, il sondaggio ha avuto una duplice funzione. Da una parte ha aiutato noi a raccogliere tutte queste informazioni utilissime e dall'altra parte il cliente si sente coinvolto nella definizione di questo servizio e quindi aumenta anche l'interesse, inizia a generare interesse verso i nuovi servizi che stiamo lanciando. Ora la pagina di vendita è, come dicevo all'inizio, è quasi finita. Penso nei prossimi giorni di poterla mettere online e apriremo questo servizio in fase iniziale per 5 clienti. Vogliamo concentrarci su un numero limitato di clienti, partire con loro, permetterci di creare tutte le procedure che servono per rendere più scalabile questo tipo di servizi.
Digi-imprenditori, continuate a vedere la pagina WP, ok, perché andrà a ruba questo servizio. Bene Daniele, allora andiamo a festeggiare questo primo anno. Però non dobbiamo dimenticarci i nostri obiettivi.
Allora, io come primo obiettivo sicuramente quello di lanciare SEO OK. Faremo appunto un soft launch prima per i clienti esistenti e in base ai risultati vedremo come andare avanti. Ecco, l'obiettivo è, come dicevo, in fase iniziale almeno iniziare con 5 clienti. Secondo obiettivo è completare la nuova area utente, cioè quello che non ho fatto nelle 2 settimane precedenti. Tu Marco?
Daniele, adesso sto preparando la valigia, sono in partenza, vado in Cina, ovviamente per lavoro, sto via 10 giorni, quindi di nuovo lavorare in the business, non on the business. Il tempo sarà poco, però con tutti questi spostamenti voglio dedicarmi alla lettura, leggere almeno 2 libri da bravo digi imprenditore, primo obiettivo. Un libro che ho appena iniziato sulla vendita, sul negoziato, e poi ne ho tanti in coda. Avevo iniziato a condividere con voi quello che imparavo sui libri, magari ci ritorniamo con l'anno prossimo dei Digi Imprenditori. Il secondo obiettivo è quello di partire con la campagna di advertising del sito whiteboard.e e vedere la risposta che si ha dai clienti.
Ottimo Marco, allora buon viaggio in Cina e ci aggiorniamo fra 2 settimane.
A presto e ci vediamo per quanto riguarda Digi Imprenditori all'anno prossimo Digi Imprenditoriale. Ciao!
Ricordatevi di iscrivervi al gruppo Telegram dove discutiamo insieme ad altri Digi Imprenditori tra un episodio e l'altro. Iscrivetevi al nostro podcast per non perdere le prossime puntate. Lasciate le recensioni, fateci sapere cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, cosa possiamo migliorare.
Ringraziamo anche il nostro editore YouMedia Web, il nostro sponsor Active Powered. Se volete contattarci andate su digiimprenditori.it oppure trovate i nostri dati nelle note dell'episodio. A presto.
Ciao. Ok, parto io perché tu...
Sì, io ne ho 2, tu ne hai 3.
In questa puntata?
No, parto io, tu hai 3 argomenti.
Io cos'è che ho un bonus? SEO?